Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Carissimi tutti, un cordiale saluto dalla redazione e dall'intero canale 105. Ricorrendo alla festività di San Massimiliano Kolbe, riproponiamo una trasmissione a lui dedicata, tratta dalla serie Un popolo di santi. Buon ascolto.
San Massimiliano Kolbe, il costruttore della città di Maria. Testo del padre Egidio Picucci, francescano. Voci di Franca Lumachi, Gianni Bersanetti, Marco Mete. Presentano Franca Salerno e Alessandro Rossi.
Nell'attesa di essere ricevuto dal vescovo di Ernakulam in India, un gracilissimo frate minore conventuale, il padre Massimiliano Kolbe, passeggia per il corridoio recitando il rosario. Viene dal Giappone per chiedere un'autorizzazione che, da molti indizi, ha capito di non ottenere e ha bisogno di aiuto.
Mentre gira l'angolo, si trova improvvisamente davanti una statua di Santa Teresa del Bambin Gesù ornata di rose e si rasserena. Tra loro due c'è un vecchio patto che prevede l'interessamento della santa alla missione del religioso e una quotidiana preghiera di questi per la canonizzazione di lei. «Voglio vedere se te ne ricordi», dice il sacerdote alla santa. Racconta il religioso.
«In quel preciso istante, un fiore cadde sulla mensola. Confesso che mi fece una certa impressione e pensai, sapremo presto se tutto ciò ha un significato».
Il significato c'era, perché l'indomani partì da Ernakulam un telegramma di poche parole diretto a Varsavia.
«Abbiamo fondato Amalam, la Niepoca Lanuf dell'India. Gloria all'Immacolata. Firmato Massimiliano Kolbe».
Nella nave che lo riportava dall'India in Giappone, padre Massimiliano Kolbe scrisse alcune lettere, un paio di servizi per il Cavaliere dell'Immacolata, pubblicato in Polonia, altrettanti per il Cavaliere di Maria senza peccato, edito in Giappone, poi salì sul ponte e si sedette di fronte all'oceano. Aveva 40 anni. Era sacerdote da 14, francescano da 20 e senza un polmone da 10. Ricoverato in sanatorio più volte, ne era uscito sempre per il rotto della cuffia e con una pena crescente. Una volta ai suoi confratelli di Niepoca Lanuf aveva scritto: «Ho paura di soffrire, ma anche Gesù nell'orto del Getsemani aveva paura. E questo pensiero mi rincuora».
Quest'umile confessione riavvicina all'uomo comune uno dei più onorati e venerati santi moderni, intorno al quale è stata tracciata una lucentissima aureola da due papi, uno dei quali l'ha glorificato come confessore e l'altro come martire. Non si è trattato tuttavia di una correzione, ma del compimento di una profezia raccontata dalla signora Kolbe dopo la morte del figlio.
Una sera rimproverai Massimiliano perché aveva fatto uno strappo sulla giacca e mi lasciai sfuggire: «Che ne faremo di te, figlio mio?» Massimiliano restò profondamente turbato. Da quella sera lo sorpresi più volte davanti all'immagine della Madonna di Częstochowa e mi accorsi che si faceva sempre più dolce e remissivo. Siccome però piangeva spesso, pensai che stesse male e, a forza di insistere, riuscii finalmente a sapere quello che era successo. Massimiliano mi confidò: «Quando mi dicesti che ne sarà di te, ho pregato la Madonna di dirmelo. Mentre ero in chiesa mi apparve, presentandomi due corone, una bianca e una rossa, simboleggianti l'innocenza e il martirio. Mi chiese quale volevo e io le ho prese tutte e due. Allora la Madonna mi guardò con dolcezza e sparì.
Massimiliano Kolbe nacque a Zduńska-Wola, in Polonia, il 27 dicembre 1893, secondo il nostro calendario, il 7 gennaio 1894, secondo il calendario degli zar russi, dai quali allora quell'angolo della Polonia dipendeva. Trovò in casa un fratello e una povertà sopportata senza amarezza, anzi, quasi con una certa riconoscenza, perché favoriva la fiducia nella provvidenza, in cui la famiglia credeva con assoluta certezza, per tirar su i cinque figli che ebbe, due dei quali però morirono in fasce.
Aiutato da un farmacista che ne scoprì l'acuta intelligenza, Massimiliano continuò gli studi nel Collegio Francescano di Leopoli, mostrando una spiccata tendenza per la matematica e le scienze. I compagni attestano che abbozzò lo schizzo di una navicella spaziale che avrebbe dovuto portarlo sulla Luna. Invece, nonostante avesse chiesto ufficialmente di entrare in convento, mostrò un'improvvisa e insospettata passione per la vita militare, contagiando anche il fratello che stava nello stesso collegio e che fu la prima recluta del fantasioso esercito che voleva organizzare. Infatti, alla vigilia dell'ingresso in noviziato, chiese un colloquio con il superiore, al quale avrebbe detto chiaro e tondo di voler indossare la divisa piuttosto che il saio. Mentre aspettava in anticamera ripassando il discorsetto, fu chiamato in parlatorio, dove trovò sua madre che veniva a salutarlo anche a nome del babbo, insieme al quale aveva scelto la vita religiosa, lei tra le benedettine, lui tra i francescani.
I due fratelli tornarono sulla decisione ed entrarono in convento. L'anno dopo, Massimiliano fu mandato a Roma, dove si laureò in filosofia e in teologia, ma dove soprattutto trovò se stesso e la strada che l'avrebbe portato lontano. Per i santi, Roma è un'infallibile bussola spirituale ed essi l'amano per quello che veramente è, una guida per la vita. Fra una lezione e l'altra, Massimiliano trovò il tempo di riempire un quaderno che sembrava il manuale di un soldato e che si apriva con un programma di 5 parole. Essere santo il più possibile. Programma saggiamente ammorbidito da un appello alla prudenza e all'umiltà. Ricordati che non hai le ali ai piedi.
Se non poteva volare, riusciva però a camminare e sull'esempio di Francesco, che partì da Assisi per convertire il sultano, chiese l'autorizzazione per andare a convertire il gran maestro dei massoni che faceva un chiasso infernale attorno al Vaticano, alzando stendardi blasfemi. Gli fu consigliato di aspettare e di approfondire gli studi in vista delle future battaglie. A conferma che avrebbe combattuto più con la penna che con la parola, guarì con poche gocce d'acqua di Lourdes da un'infezione che aveva fatto decidere al medico di tagliargli un dito. Con la mano immediatamente rifatta, scrisse allora lo statuto della Milizia dell'Immacolata, che doveva avere lo scopo di convertire tutti i peccatori, donando se stessi alla Vergine Maria e servendosi di tutti i mezzi suggeriti dalle circostanze e dai dettami della coscienza cristiana.
Celebrata la prima messa a Sant'Andrea delle Fratte, sull'altare in cui Alfonso Ratisbon ebbe la visione che lo convertì, Massimiliano tornò nel 1919 nella Polonia dissanguata, ma libera e piena di speranze.
Fu destinato all'insegnamento, come esigevano le due lauree, ma come non permettevano le sue forze, provate dalla tubercolosi che si era manifestata più volte con violente emottisi. Dirottato al pulpito, se ne dovette allontanare per la stessa ragione, anche se parlando dell'Immacolata, cioè sempre, perché ella era ormai la sua passione, diceva parole di intraducibile bellezza. Allora si rifugiò nell'organizzazione della milizia, che pur tra mille difficoltà trovò adesioni in ogni parte della nazione e a cui ci si poteva iscrivere in tre modi: pregando, operando e rinunciando a se stessi con questo atto di consacrazione.
O Immacolata, regina del cielo e della terra, rifugio dei peccatori e madre amatissima, io, miserabile peccatore, ti supplico umilmente di accettarmi come qualcosa di tua esclusiva proprietà e di fare di me, della mia vita, della mia morte e della mia eternità, ciò che vorrai. Disponi di me senza riserve, affinché nelle tue mani immacolate e misericordiose io possa diventare uno strumento utile per accrescere la tua gloria in tante anime smarrite. Perché tu sei la grazia della conversione e della santificazione, poiché la grazia di Cristo passa attraverso le tue mani.
Parole semplici, ma incendiarie, soprattutto per chi, come Kolbe, le prendeva alla lettera e da anni si allenava allo scavo interiore e a una diuturna consuetudine con Dio, che lo rendeva disponibile a qualsiasi rinuncia e capace di progetti eccezionali. Non tutti se ne rendevano conto, neppure tra i confratelli, molti dei quali si fermavano alla sua umanità, senza afferrare il mistero che le stava dietro. All'ingenuità del sognatore, senza capire l'arcana simbologia del predestinato. Alla fatica di un equilibrio sudato ogni giorno, ma senza intuire l'ingenuità di una gioia quasi congenita e affinata da una devozione tanto nuova e delicata.
La milizia, comunque, marciava con la solennità degli alleluia pasquali, sorretta dalle preghiere e dal sacrificio del fondatore, che a un certo punto non resse al ritmo e fu ricoverato in sanatorio, con la raccomandazione, ora che aveva un solo polmone, di occuparsi esclusivamente della salute. Ma la salute per lui era il bene degli altri.
Pensò allora a un giornale che avrebbe dovuto avvicinare il grosso pubblico a quell'immagine di Dio che taluni portano dentro di sé, senza distinguerla chiaramente, e altri senza saperlo. Il titolo aveva una lieve tinta romantica, Il Cavaliere dell'Immacolata. Il contenuto, scevro da inutili complicazioni, doveva essere lontanissimo dal solo sospetto di non poter essere firmato dalla Vergine Maria. Quando le iniziative legate alla milizia non trovarono più spazio nei locali offerti dal convento, padre Massimiliano pensò a una cittadina indipendente da mettere a completa disponibilità dell'associazione. Nacque così Niepo Kalanuf, la città di Maria, a due passi dalla casa natale di Chopin.
Gli abitanti della città non devono vivere solo da buoni religiosi, ma devono conquistare all'Immacolata un'anima dopo l'altra, un avamposto dopo l'altro. Devono innalzare il suo stendardo sui quotidiani, sui periodici, sulle agenzie di stampa, sulle antenne radiofoniche e televisive, sui teatri, sui cinema, sui parlamenti, facendo attenzione che nessuno lo strappi.
Il 6 marzo 1930 padre Kolbe si imbarca per il Giappone, che l'accoglie con una statua dell'Immacolata davanti alla cattedrale di Nagasaki. Buon auspicio per un innamorato come lui. Infatti, a un mese dall'arrivo, esce il primo numero della rivista in giapponese, con una piccola variante nel titolo rispetto alla pubblicazione polacca. Non trovandosi in giapponese un termine per tradurre Immacolata, il titolo ne parafrasa il concetto diventando Il Cavaliere di Maria senza peccato. Ma il contenuto è identico, come identico è il successo. Persuaso che tutto sarebbe stato più facile con una Niepo Kalanuf giapponese, padre Kolbe comprò un terreno che tutti reputavano non adatto allo scopo. Ma proprio ai confini di quel terreno si fermò l'onda di fiamme, di terrore e di morte che colpì Nagasaki nel 1945 e i cui edifici accolsero i primi superstiti dell'ecatombe atomica. Dov'era il segreto di questo semipazzo di Maria, come egli firmava ormai le sue lettere? Nell'incondizionata consacrazione all'Immacolata.
Consacrazione che deve essere senza riserve, anche se dovesse succedere che, per amor suo, si debba morire di fame e di stenti in un fosso.
Ormai che aveva preso confidenza con gli oceani, padre Massimiliano si spinse decisamente al largo e sbarcò in India, dove fondò la terza città di Maria. Se si pensa che due di queste città sorsero e nel giro di pochi anni in Oriente, cioè nel continente più religioso ma meno cattolico, nonostante le forze ingenti che la Chiesa vi ha profuso in tanti secoli, bisogna riconoscere che insieme a padre Kolbe lavorò una mano abituata a compiere meraviglie. Tornato in Giappone, padre Kolbe ammalò di nuovo, ma restò al suo posto di lavoro, moderando gli entusiasmi dei collaboratori e rivelando così un equilibrio di cui pochi si erano resi conto. Scrisse:
«A quanto pare, per alcuni ho un piede nella fossa. Un piede, forse, ma non la mano destra che scrive, né la mano sinistra che tiene fermo il foglio di carta».
Nacque così il piccolo giornale. Piccolo solo nel nome, perché in 4 anni, 1935-1939, toccò il 1 milione di copie. Anche qui c'era solo la sua mano? C'è da dubitarne. A ogni buon conto, egli diceva ai collaboratori di non parlare di miracolo, lasciando che parlassero i fatti. Il 1 milione di copie del piccolo giornale poteva essere un fatto?
Nel 1936, quando padre Massimiliano tornò definitivamente in Polonia, il mondo cominciava a bruciare. Egli lo avvertì con il fiuto del giornalista e l'intuito del santo, che è sempre in anticipo di una tappa sugli altri, ma raccomandò di parlare sempre e con tutti della salvezza delle anime, evitando di criticare, a meno che non fosse assolutamente necessario, gli uomini, i partiti, gli altri paesi.
Pur sapendo a che cosa la Polonia stava andando incontro, accettò di essere superiore di Niepo Kalanów, cresciuta con l'impeto delle cose giovani e arrivata ad essere un'autentica città, con ministeri, negozi, ospedali, radio, fonderia, pompieri, 33 rotative ultramoderne, 600 religiosi e 127 seminaristi, che stampavano 1.090.000 copie di giornali, 8 periodici, più un numero imprecisato di foglietti in 13 lingue, su cui il nome di Maria era stampato a grosse lettere e sempre seguito dal punto esclamativo, simbolo grafico dell'estasi. Nel 1938, padre Massimiliano parlò chiaro.
«Figlioli, sta per avere inizio un combattimento spietato. Non so che cosa esattamente accadrà, ma noi polacchi dobbiamo prepararci al peggio. La guerra è più vicina di quanto si creda e disperderà la nostra comunità. Quando questo avverrà, dovremo ringraziare i nostri persecutori ed esprimere loro la nostra riconoscenza, al fine di ottenere per loro, con l'intercessione di Maria, la grazia della conversione. Quanto a noi, noi siamo invincibili».
Da tempo egli aveva riassunto in 3 parole le tappe della vita religiosa: la formazione, l'apostolato, la passione. La sua formazione era stata perfetta, il suo apostolato estremamente efficace. Mancava la passione, che arrivò con i passi rumorosi della Gestapo e coincise con quella della sua patria.
Il 5 settembre 1939 le rotative di Niepo Kalanów si fermarono e i religiosi del più grande convento del mondo furono dispersi, accompagnati da una raccomandazione del superiore: non dimenticate l'amore. 15 giorni dopo fu allontanato anche lui, deportato in Germania, dopo una sosta provvidenziale a Częstochowa, che gli servì per acquisire la certezza di una prigionia dura, ma breve. Lo disse a tutti i detenuti del campo di concentramento di Amitz, raccogliendo però una mitigata fiducia dagli uomini con i piedi immersi in acqua stagnante e lo stomaco vuoto. Ma aveva ragione lui, perché la liberazione arrivò davvero e, con una menzione al merito, per chi l'aveva predetta con tanta sicurezza. Al momento del rilascio, il comandante del campo si avvicinò a padre Massimiliano e, inchinandosi rispettosamente, gli consegnò quanto aveva di meglio a disposizione, 200 grammi di margarina, ricevendone in cambio una medaglia miracolosa. Era l'8 dicembre, festa dell'Immacolata.
I religiosi trovarono a Niepo Kalanów la desolazione più assoluta, ma padre Massimiliano si appoggiò al primo tavolo che riuscì a trovare e scrisse una lettera all'ufficiale capo del più vicino distretto tedesco, chiedendo l'autorizzazione a riprendere la stampa del Cavaliere dell'Immacolata.
La rivista è esclusivamente a servizio dell'amore e la milizia di cui è portavoce non si interessa in alcun modo di politica.
Nell'attesa dell'autorizzazione non perse tempo e trasformò la città editoriale in centro assistenziale per i poveri, i malati, i contadini e gli artigiani dei dintorni, che trovavano nelle officine rabberciate un tecnico disposto alle riparazioni più urgenti dei loro attrezzi e un piatto caldo, perché vi si distribuivano 1500 pasti al giorno.
C'era chi si chiedeva come fosse possibile tutto questo, ma l'interrogativo veniva da chi non sapeva che in una capanna fuori mano si costruivano migliaia di piccole statue dell'Immacolata, colei senza la quale non si saprebbe che cosa fare su questa terra, diceva padre Massimiliano. A conferma della sua fede, l'8 dicembre 1940 uscì un numero del Cavaliere dell'Immacolata, per la cui stampa era finalmente arrivata l'autorizzazione. Il contenuto, tutto incentrato sull'Immacolata, non piacque all'ufficiale capo e le rotative furono bloccate per sempre.
Fin dal ritorno dalla Germania, padre Massimiliano aveva capito di essere in libertà vigilata e si preparava al peggio. Le cose precipitarono il giorno in cui rifiutò la cittadinanza tedesca propostagli dagli invasori della Polonia, i quali non si fidarono più dell'opera caritativa del fondatore di Niepo Kalanów. L'arresto era ormai questione di giorni. In una pagina di Vangelo è scritto:
«La mia anima è triste fino alla morte».
La mattina del 17 febbraio 1941, padre Kolbe indossò il saio della domenica, sbrigò alcuni affari di ordinaria amministrazione e quando il citofono lo avvertì che era atteso in portineria da agenti della Gestapo, rispose: «Bene, Maria». Si presentò ai militari sorridendo, come se fossero venuti a portargli una bella notizia. Essi invece lo fecero salire su una macchina scura che scomparve come un fantasma. Si legge ancora nel Vangelo:
«Allora fu consegnato ai soldati per essere flagellato».
Il 28 maggio fu deportato ad Auschwitz, dove l'umanità finiva.
«Allora i soldati lo condussero in un luogo chiamato Golgota per essere crocifisso».
Il 15 giugno 1941, quando ormai aveva avuto conferma sulla realtà di Auschwitz, padre Massimiliano scrisse alla madre:
«Amata mamma, verso la fine di maggio sono arrivato su un convoglio al campo di concentramento di Auschwitz. Per quanto mi riguarda, va tutto bene. Non stare in pensiero né per me né per la mia salute, perché il buon Dio è dappertutto e pensa con infinito amore a tutto e a tutti. È meglio che tu non mi scriva qui, perché non so quanto resterò. Saluti cordiali e baci. Kolbe Raimondo».
Mentre per la madre egli era Raimondo, il suo nome di battesimo, e per i francescani Massimiliano, per Auschwitz era invece la matricola 16.670, un numero stampato con inchiostro indelebile sul polso scheletrito. Ai primi di agosto, un prigioniero del blocco 14 fuggì. In caso di mancato rientro, il regolamento prevedeva la morte per fame di 10 suoi colleghi nel bunker del blocco 11. I 600 prigionieri del blocco 14 inorridirono. Chi di loro sarebbe finito là dentro? Il giorno dopo, furono lasciati per 12 ore al sole, immobili, in fila per 60. Era proibito sedersi, parlare, uscire dalle file. Pena la morte. Chi sveniva era raccolto e ammucchiato altrove.
L'appello serale fu fatto dal comandante Frisch, che scelse arrogantemente i 10 destinati al bunker del blocco 11. Fu allora che si verificò l'incredibile. Un prigioniero osò uscire dalla fila, chiedendo di sostituire un collega, il sergente Francesco Gajovinicek, che piangeva e implorava pietà. «Chi sei?» gridò il comandante Frisch, più sorpreso che arrabbiato. «Un prete cattolico», rispose la matricola 16.670, padre Massimiliano Kolbe. Da una finestra vicina, un testimone vide i soldati spingere il gruppetto nel bunker. Padre Massimiliano era l'ultimo e sosteneva uno dei condannati. Cireneo, prima di essere crocifisso.
Il 14 agosto, vigilia dell'Assunta, fu dato ordine di dare il colpo di grazia ai sopravvissuti. Un infermiere passò tra i cadaveri, si avvicinò a 3 agonizzanti e li uccise con un'endovenosa di acido fenico. Vista poi una sagoma rinsecchita appoggiata al muro, iniettò l'ultima fiala e trafisse padre Massimiliano.
Allora i soldati si avvicinarono a Gesù e uno di loro gli colpì il fianco con una lancia.
Le fiamme del forno di Auschwitz avrebbero dovuto distruggere padre Massimiliano anche come uomo. Invece la luce di quelle fiamme lo illuminano per l'eternità. Il 10 ottobre 1982 il Papa Giovanni Paolo II canonizza il piccolo frate minore conventuale, il costruttore della città di Maria.
San Massimiliano Kolbe, il costruttore della città di Maria. Testo del padre Egidio Picucci. Tecnici del suono Silvio Anelli e Roberto Venturini. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Prima di congedarci, ricordiamo che questa trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana, può essere richiesta in compact disc all'ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Ed ora vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.